redigio.it e la storia continua. Nubili e celibri di fronte al matrimonio nel Milanese. Verso il matrimonio, la conoscenza e la burocrazia. Spostarsi in un'altra famiglia, significava non di rado trasferirsi in un'altra comunità. Se è vero che in alcuni casi le tappe della conoscenza degli sposi erano facilitate dalla vicinanza delle case, addirittura non mancavano gli esempi di sposi nati e cresciuti nello stesso cortile, tuttavia spessissimo le modalità di conoscenza fra i promessi sposi erano più complesse. Al contrario che nelle comunità alpine del Comasco, a pochi chilometri dalla zona considerata, dove le coppie si formavano nel paese espresso e spesso anche fra consanguinei nella campagna milanese. E le coppie erano frequentemente formate da un uomo e da una donna provenienti da località diversi e senza nessun legame di parentela. A Cantalupo, Cerro, Nerviano, Pogliano e Vanzago, nella seconda metà del Settecento, una percentuale fra il 45 e il 60% dei matrimoni era celebrata fra una donna della parrocchia e un uomo proveniente da un'altra comunità. I casi in cui lo sposo proveniva da Milano erano rari e nessuna contadina sposava un milanese. Non bisognava infatti dimenticare che il collante dei matrimoni, a parte alcune sporadiche eccezioni, era la cosiddetta endogamia occupazionale, in base alla quale contadini e contadine si sposavano preferibilmente fra di loro e, se possibile, i massari con le massare e i pigionanti con le pigionanti. I milanesi non sono del tutto assenti dai registri di matrimonio delle parrocchie rurali e ne ritroviamo alcuni come mariti di donne di campagna che svolgevano mestieri affini, osti, bottegai, maestri, eccetera. Su un campione di 75 matrimoni celebrati a Nerviano fra il 1750 e il 1800, i fidanzati residenti entrambi in loco erano 33, mentre le coppie costituite da una donna in Nerviano e da un uomo proveniente da un'altra parrocchia erano 42. La maggior parte degli sposi che veniva da fuori era residente a Parabiago o a Villa Stanza, comunque nelle immediate vicinanze di Nerviano, ma erano numerosi anche gli sposi di località un po' più lontane, Garbagnate, Saronno, Inveruno, ma comunque a non oltre dei 15-20 chilometri di distanza. Se il palcoscenico per i momenti di incontro per due giovani residenti nella stessa comunità erano i luoghi pubblici come la piazza, la chiesa e le vie del paese, ma anche le stalle e i cortili che, con la loro forma rettangolare e il portone quasi sempre aperto, ospitavano diverse abitazioni appartenenti a famiglie diverse, più difficile comprendere quali fossero le tappe della conoscenza per due giovani residenti in villaggi differenti. Indubbiamente le famiglie giocavano un ruolo importante nella scelta del coniuge, forse maggiore quando i due giovani vivevano lontani e non vi erano occasioni casuali di incontro. Non sempre però l'intermediazione dei padri e delle madri era determinante. La libera scelta veniva auspicata anche dalle gerarchie ecclesiastiche. Erano comunque ritenute opportune alcune limitazioni, cioè una precisa appartenenza culturale di ceto. Quando nel 1796, poco prima dell'arrivo dei francesi, il nobile Francesco Maria Maggi, residente a Parabiago, scopre che il figlio Pietro non solo desidera sposare la figlia di un macellaio di Nerviano a servizio a Parabiago, ma aveva già preso accordi con il parroco per la celebrazione del matrimonio, a cui sono seguite le tre pubblicazioni, non esita a scrivere al sacerdote affinché quel matrimonio non abbia luogo. La motivazione fondamentale per il reclamo di Francesco Maria Maggi è la disparità dei natali, connessa al fatto che il futuro suocero non aveva ancora comunicato l'ammontare della dote, oltre ad altri motivi che il padre non reputa conveniente mettere nero su bianco in una missiva. Se è vero che il consenso paterno non era vincolante per celebrare un matrimonio, è altrettanto vero che la Chiesa osteggiava i matrimoni con disparaggio di natali. I padri, inoltre, potevano richiedere l'intervento dell'autorità civile per impedire le nozze, attraverso un vero e proprio sistema di lettres de cachet, come testimoniato in una nota vicenda del matrimonio fra Cesare Beccaria e Teresa Blasco, o De Blasio. Anche nella storia di Francesco Maria e Pietro Maggi, l'intermediazione richiesta dal padre al parroco voleva avere un carattere dissuasivo, ma alla fine sarà proprio Francesco Maria Maggi ad arrendersi alla volontà del figlio e a dare il suo consenso al matrimonio. Beh, a quanto pare dopo un accordo sulla dote della ragazza. Ancora prima del marrusé dei matrimoni, è infatti proprio il parroco a essere uno degli intermediari più autorevoli fra gli sposi e le famiglie. Egli conosce i suoi parrocchiani, è spesso la figura con più autorità all'interno di un paese ed è in grado di districarsi con la burocrazia. E per questo motivo il parroco è anche colui che nella maggior parte dei casi si occupa di procurare agli sposi, spesso analfabeti, tutta la documentazione necessaria affinché il matrimonio abbia valore sia religioso che civile. E sebbene le tipologie di dispensa più conosciute e studiate dagli storici sono quelle di consanguineità, largamente diffuse ad esempio nei villaggi alpini, o nella campagna milanese i matrimoni fra consanguinei erano rari. Si ricorreva spesso, tuttavia, ad altre tipologie di dispense matrimoniali, quelle di minore età, quando uno o entrambi degli sposi erano minorenni, o quelle di sacro tempo, quando ci si intendeva sposare in un periodo proibito dalle norme ecclesiaste. E il più delle volte è proprio il parroco a far domanda di una dispensa di minore età all'ufficio di pretura di competenza, indicando l'assenso paterno o, nel caso degli orfani, quello del parente tutore, come quando nel 1796 la minore Caterina Aliera richiede e ottiene l'assenso al matrimonio presentando una domanda redatta dal parroco per conto del cugino materno analfabeto, nominato curatore della giovane, orfana di padre e di madre. www.redigio.it e la storia continua.